Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina, pagina 3, sono le 9, 5 minuti e 30 secondi di oggi, giovedì 26 giugno, e noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo anche in maniera un po', da una parte snobistica e dall'altra anche nazional-popolare, perché parliamo ancora di mondiali di calcio, questa è la parte nazional-popolare, ma lo facciamo snobisticamente, perché ormai l'Italia è uscita dai mondiali, proprio in questo momento noi iniziamo a parlarne, a ragionarci insieme. Non parliamo di Balotelli, se ne è già discusso a sufficienza questa mattina, prima pagina, insomma i giornali non discutono di altro, ma invece vi segnalo un articolo che risponde a una domanda necessaria, cioè e adesso per chi tifiamo, visto che l'Italia è uscita, offrendo ragioni che sono anche di tipo culturale, politico, geopolitico, insomma, con una serie di questioni. E ora per chi tifiamo, infatti, il titolo di un articolo che possiamo leggere sul sito di ilpost.it. 9 squadre su cui buttarsi ora che l'Italia è stata eliminata, spiega questo articolo del Post, che il bello comincerà proprio tra pochi giorni con gli ottavi di finale e le partite a eliminazione diretta. Quindi trovarsi un'altra squadra per cui tifare può rendere tutto molto più divertente. Quindi ci sono una serie di proposte di squadre, si propone l'Uruguay, poi vediamo anche perché il Ghana, la Germania addirittura, gli Stati Uniti, il Belgio, i fiamminghi, insomma, la Grecia, il Cile, l'Olanda, la Costa Rica, insomma, io già vi confesso che la squadra per la quale ora io tiferò sarà il Cile. Uno dei motivi lo potrete andare a vedere sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, dove Isabella Carbone sta per mettere un video che si trova proprio online, della, diciamo, è lo spot, è il video che presenta il Cile ai mondiali, ed è un video meraviglioso, ma poi poco per volta ci arriviamo. Intanto controllate la pagina internet di pagina 3, pagina3.rai.it, perché tra poco comparirà questo video. Dicevamo, le squadre per cui tifare ora che l'Italia è stata eliminata, c'è l'Uruguay, che sono abbastanza d'accordo sull'Uruguay, perché come dice il Post, sì è vero, ha eliminato l'Italia, e sì Suarez ha morso Chiellini a pochi minuti dal gol che ha deciso la partita, quindi la prima argomentazione per non tifare Uruguay è emotivamente giustificata, e anche la seconda lo è, ma con un attenuante, che quel morso in qualche modo rende Luis Suarez ancora più Luis Suarez, cioè un personaggio letterario e originale, un estasiante e poliedrico, imbroglione. Suarez è sopra le righe persino nelle scorrettezze, un altro giocatore davvero scorretto farebbe un fallo che spezza le gambe, lui invece mordicchia. Ma a parte questa questione, se invece cercate motivazioni più etiche, scrive il post.it, sappiate che l'Uruguay è stato scelto come paese dell'anno dall'Economist e grazie al suo presidente José Pepe Mujica, un ex guerrigliero di sinistra, che vive in una casa molto umile, che va al lavoro con un maggiolino, che vola in classe economica, che non porta mai la cravatta e ha l'aria fantastica di uno che si trova lì per caso, l'Uruguay ha avviato in tempi rapidi una serie di riforme molto liberali. La depenalizzazione dell'aborto, la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e quella della marijuana. Ecco, dopo l'ultima riunione del G77 circolava una foto di Mujica che teneva in mano un cartello con scritto "Un altro mondo è possibile". Ecco, se questa frase vi scalda, l'Uruguay è la vostra squadra. Ecco la motivazione per tifare Uruguay. Ci sono anche altre motivazioni piuttosto interessanti, per esempio quella del Belgio, il Belgio che da mesi ormai perso il ruolo di potenziale sorpresa ai mondiali, si è qualificato agli ottavi giocando malissimo e svegliandosi in entrambe le partite a pochi minuti dalla fine. Però come si fa a non tifare per una squadra che da decenni non contava nulla e che si ritrova all'improvviso con un sacco di grandi giocatori? Poi c'è anche un aspetto politico: sarebbe bello che vincesse i mondiali la squadra di un paese la cui stessa esistenza in questi mesi è stata più volte messa in discussione, al punto che persino formare un governo è diventato un problema. Immane, qualche anno fa, in mezzo a una lunghissima crisi politica, Le Soir scrisse: Ha ancora senso che esista questo paese? Noi lo crediamo ancora, sempre, ma questa opinione vale ben poco a meno che non ci sia condivisa da un numero sufficiente di persone disposte a credere in quest'idea, a lavorarci, a farla esistere. Ecco, insomma, quindi il Belgio che rischia di scomparire, che rischia di perdere l'identità nazionale, sarebbe molto divertente vederlo campione del mondo. Poi anche la Grecia, l'underdog degli underdog, ha una squadra scalcinatissima che segna poco e gioca male. Prima dei mondiali ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori migliori. Il suo capitano, a 37 anni, ha mostrato le sue migliori qualità più di 10 anni fa. Non si erano mai qualificati agli ottavi. Sono troppo scarsi per essere veri, eppure sono ancora lì, spesso per un pelo. Alle scorse europee, per esempio, si qualificarono vincendo l'ultima partita del girone contro la Russia. A questo giro incontreranno gli ottavi la Costa Rica e potrebbero persino arrivare ai quarti. Poi pensate che gran storia di rinascita e di felicità nazionale dopo questi anni complicati. Direte, è impossibile che vincano i mondiali, ma non dicevamo lo stesso nel 2004? E sapevate chi era l'allenatore della squadra, padrone di casa, che sconfissero nel 2004? Proprio Felipe Scolari, l'attuale allenatore del Brasile. Poi c'è il Cile per il quale io tifo ormai che l'Italia è stata eliminata dai mondiali, che ha uno spot, ve lo dicevo, meraviglioso, come dice il Post, utilizzo il suo termine, molto tamarro, molto epico, ma insomma è uno spot che parte da quei minatori salvati che sono stati per lungo tempo imprigionati sottoterra, che a un certo punto dicono: noi abbiamo già sconfitto la morte e di questi mondiali non abbiamo paura di nessuna squadra. Ed è meraviglioso, andate sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, per poterlo vedere. Meraviglioso brano questo Safari, un brano del 1952-53 col meraviglioso piano di Horace Silver, insomma con questi elementi di hard bop, influenze soprattutto di musica gospel e di musica latinoamericana. Safari che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3. Intanto al 335-5634-296 molti ascoltatori dicono insomma la loro squadra di calcio preferita ora che l'Italia è stata eliminata. Molti sono per l'Uruguay, proprio per la presenza del presidente Mujica. Un altro ascoltatore per il Belgio, insomma, non era scontato, insomma. E un altro ascoltatore invece è per il Cile, proprio perché avevo un bisnonno cileno. Ma insomma, passiamo dal calcio, iniziamo invece la nostra consueta sventolata, cioè la nostra panoramica sulle pagine culturali dei quotidiani, il nostro percorso a volo d'uccello, appunto dal calcio, dei mondiali, si può parlare del morso di Suarez e passare immediatamente a evocare un nome fondamentale della cultura italiana del Novecento, che è quella di padre Giovanni Pozzi. Pubblicato il carteggio tra Dionisotti e Pozzi, i due intellettuali che nel Novecento incarnarono l'eccellenza degli studi, così scrive Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera. Dionisotti e Pozzi, due santi filologi, quando l'Italia credeva nella tradizione. L'editore Storia e Letteratura pubblica proprio questo carteggio, una degna amicizia buona per entrambi i due grandi studiosi della lingua italiana. Giovanni Pozzi è davvero meraviglioso, la parola dipinta con suo testo uscito per Adelphi, che studia proprio i modi in cui la poetica barocca, da Apollinaire, i modi in cui la parola scritta può prendere forma in raffigurazioni, e quindi anche uno studio sull'ermetismo, oppure la meravigliosa prosa di Padre Pozzi, per esempio, nella prefazione all'Estasi di Santa Maria, di Santa Maddalena de' Pazzi, per esempio, una delle migliori prose della lingua italiana del Novecento. Ecco, Paolo Di Stefano ragiona su queste cose parlando del carteggio tra Dionisotti e Pozzi, appena uscito, e vi segnalo oggi quindi questo pezzo sul Corriere della Sera, mentre da Maddalena de' Pazzi ancora il morso di Suarez, vi segnalo l'articolo di Piero Vietti oggi sul Foglio, a pagina 2, mordere la vittoria, mordere la polvere, cose che capitano in campo, la normalità cannibale di Suarez, e qui parlano alcuni psicologi, si fa un po' la fenomenologia di questo giocatore che è tutta emotività, energia, dionisismo, immediatezza quando è sul campo, e quindi vi segnalo questo pezzo di Vietti sul Foglio. Invece sulla Stampa, pagina 31, troviamo un'intervista di Alberto Mattioli a Marco Gé. Giustamente viene detto in questo articolo di Mattioli, lei è quello conosciuto da tutti per i non luoghi, insomma questa è un po' l'etichetta che Auger si porta. Marco Auger è l'emigrante, l'eroe dei nostri giorni, l'antropologo francese dice: internet promette una compagnia del tutto illusoria, più si hanno contatti e più si è sonico. Davvero uno dovrebbe sforzarsi di non cedere alla tentazione di dire cose che a volte sfiorano, forse raggiungono e a volte anche superano il luogo comune. Ma insomma, questa è l'intervista a Marco Gé di Alberto Mattioli che possiamo leggere oggi sulla Stampa. Invece su Avvenire, a pagina 28, ancora ragionando in termini abbastanza apocalittici sul ruolo che hanno IKEA, internet e i social network, lingua antica e tutto cambia, ma restano vera cultura. In un mondo in cui sembra più importante essere un abile navigatore che una persona colta, la conoscenza di latino e greco resta essenziale per la crescita critica del nostro sapere e per capire le ragioni dell'Occidente. Un'intervista di Roberto Carnero a una grecista dell'Università Cattolica di Milano, Cinzia Berzot. Ancora a Safari questa mattina col meraviglioso piano di Horace Silver e la musica che accompagna la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 sono le 9:17 minuti e 33 secondi. Noi continuiamo la nostra lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Intanto ancora i nostri ascoltatori scrivono e dicono la loro squadra di calcio preferita ora ai mondiali. Il Costa Rica, il Cile ancora e l'Uruguay. L'Uruguay, scrive anche un nostro ascoltatore, è anche l'unico paese fuori dall'Unione Europea i cui diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati, secondo il recente rapporto dell'ITOC, così ci spiega questo nostro ascoltatore. Un altro ascoltatore dice: ma invece ascoltiamo pagina 3 per sentir parlare di calcio. Beh, insomma, è un fenomeno di cui si discute, per cui se ne discute anche a pagina 3, ma adesso chissà cosa pensa questo nostro ascoltatore se dal calcio gli proponessimo di passare a discutere per esempio dell'elenco telefonico di Roma, perché così facciamo, parliamo di elenchi telefonici in un articolo, anzi un intervento, in un racconto molto divertente di uno scrittore, Claudio Morici, che si può leggere su minimaetmoraglia.it. Ma vediamo cosa scrive. Un consiglio di lettura per l'estate. Oggi vorrei proporvi una lettura straordinaria, scrive Claudio Morici. Un libro che ha cambiato la vita a milioni di persone. Un libro che riporta al primo posto il vero oggetto della letteratura di sempre. Le persone, appunto. Sto parlando dell'elenco telefonico di Roma del 2012. Un po' lunghetto, 1377 pagine con un font bastardo, ma vi assicuro sono pagine che scorrono velocissime. L'elenco telefonico di Roma del 2012 può leggerlo un bambino di 7 anni come un vecchietto. È trasversale, può leggerlo l'intellettuale o l'operaio, e c'è gente che in vita sua ha letto soltanto questo libro. Scrive Claudio Morici in questo elogio letterario dell'elenco telefonico di Roma del 2012. ci sono quasi tutti in questo volume. C'è l'introverso, c'è lo sportivo, c'è il nulla facente, l'innamorato, c'è quello che non ha mai amato in vita sua. C'è gente felice e gente che ha la vita distrutta. Chi crede in Dio, chi no, e chi ancora non lo sa. C'è l'assassino, sicuro che c'è qualche assassino qui dentro, è statistico. C'è la persona più cattiva della città, c'è la persona più buona della città, c'è sua zia, c'è suo figlio, c'è il nostro futuro sindaco, c'è il tuo futuro idraulico, c'è il tuo attuale dentista. Ci sono anche un sacco di stronzi qui dentro, bisogna dirlo, ma c'è pure la maggior parte delle persone che potresti conoscere con gioia domani mattina e la maggior parte delle persone che hai già conosciuto nella tua vita. Sono tutte qui, nell'elenco telefonico di Roma nel 2012. Nessun altro libro è così, è qui. Farebbe da dire dargli torto a Claudio Morici, che continua però, cioè pensate anche la fatica dell'esercizio di stile, perché continuare a elogiare, trasformare l'elenco telefonico in un'opera letteraria, insomma, non è semplicissimo, ma Morici è inesauribile. Certo, dice bello grosso, ma non ha uno stile pomposo, pieno di aggettivi. Non ce n'è nemmeno uno di aggettivo. 1377 pagine e neanche un verbo. Beh, meraviglioso, c'è cose che neanche Céline Joyce insieme, Beckett, solo nomi e numeri. Qui siamo veramente all'Ulipo, all'opificio di letteratura potenziale. E in effetti, forse l'elenco telefonico andrebbe studiato come oggetto di letteratura potenziale. Siete quel gruppo capitanato da Raymond Queneau, da Italo Calvino, che studiavano gli aspetti, come dire, meccanici e matematici della letteratura. Solo nomi e numeri, va subito al sodo l'elenco telefonico di Roma del 2012. Anzi, niente va. Che verbo, subito al sodo, anzi senza neanche un subito al, che avverbio articolo, soltanto sodo. Sodo Raffaele, Viale Liegi, eccetera, eccetera, con tanto di numero telefonico. Di questo sto parlando. C'è questa persona, abita qui e questo è il suo telefono. Basta chiacchiere. Ma chi è? Chiamalo. Come è fatto fisicamente? Lo chiami e ti fai mandare una foto. Cosa gli succede alla fine? Telefonagli ogni anno, organizzati. Vedi tu, l'elenco telefonico di Roma del 2012 non è uno di quei libri che subisci, che ti rende un passivo fruitore. No, chi è davvero Sodo Raffaele? Incontrerà Bencivenga Ghilaria, personaggio a pagina 186, inutile che stai qui a domandartelo, datti da fare, telefona a tutte e due e mettili in contatto, no? Ecco, un altro modo per leggere forse il libro più importante degli anni 2000, l'elenco telefonico del 2012 a Roma, così come ce lo racconta Claudio Morici su minimetmoraglia.it. Sono le 9:22 minuti e 50 secondi. Intanto io vi comunico, mentre continuiamo ad ascoltare in sottofondo Safari di Horace Silver con Sabu Martinez e Art Blakey, che accompagnano questo brano del 1952, oggi a pagina 3. Dicevo, vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Fabio Cappelli. Sabato un'ascoltatrice è andata a conoscere le celebri incisioni rupestri della Val Camonica, ma il parco archeologico, primo sito UNESCO in Italia, era chiuso per mancanza di personale. Quindi ci si chiede: è questo un nuovo caso di incuria del nostro patrimonio culturale? Fabio Cappelli ne discuterà questa mattina con i suoi ospiti e con gli ascoltatori alle 10 su Radio 3, a tutta la città ne parla. Noi continuiamo intanto la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani e vi segnalo su Repubblica di oggi un articolo di Melania Mazzucco dedicato a una figura importante della letteratura inglese per tanti motivi, sia per aspetti direttamente letterari, ma sia anche per aspetti biografici. Melania Mazzucco parla di Elizabeth Jane Howard e parla del suo influsso, la matrigna che inventò Martin Amis. Infatti lo scrittore inglese si avvicinò alla letteratura, ma era lei stessa una grande autrice, e ora l'editoria italiana la riscopre, editore Fazzi. Infatti ha pubblicato un romanzo di Elizabeth Jane Howard, si intitola Il lungo sguardo ed è per molti aspetti una figura interessante, meno così come ce la presenta oggi su Repubblica Melania Mazzucco. Questa storia devo raccontarla dalla fine, inizia così il suo articolo. Elizabeth Jane Howard, la scrittrice che ne è protagonista, avrebbe scelto così. È morta il 2 gennaio del 2014 nella sua bella casa, senza soffrire come si era augurata. Aveva quasi 91 anni, non temeva la fine, voleva solo uscire di scena, inavvertita, ma ormai era troppo famosa. Jane Howard è stata infatti protagonista di una delle avventure letterarie più sorprendenti degli ultimi tempi. Gli ultimi suoi 5 romanzi avevano avuto in Inghilterra un successo strabiliante, trasformata dalla BBC in una serie TV, le hanno procurato lettori e lettrici delle nuove generazioni, ignari della sua fama precedente di musa. Ci sono alcune storie, scrive per esempio Melania Mazzucco in questo ritratto di Elizabeth Jane Howard. Era bionda, con occhi penetranti, nocciola, alta come un'indossatrice, era molto bella, ma afflitta da una madre depressa e frustrata di aver abbandonato la danza per la famiglia, non sapeva di esserlo, e a 19 anni sposò il primo che mostrò di apprezzarla, Peter Scott, figlio dell'esploratore antartico, ornitologo e naturalista, che poi sarebbe stato tra i fondatori del WWF. E da qui in poi si dipana tutta una storia sentimentale letteraria di Elizabeth Jane Howard, il suo amore con il padre di Martin Amis, Kingsley Amis, che è stato un altro importantissimo scrittore, e il fatto che Martin Amis racconta di dover tantissimo lei, che fu la sua matrigna, per aver iniziato a pensare di essere scrittore quando Elizabeth Jane Howard gli fece leggere Orgoglio e Pregiudizio. Ma insomma, vi segnalo questo intervento di Melania Mazzucco che si può leggere oggi su Repubblica nell'apertura delle sue pagine culturali. Intanto Guido Zaccagnini, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con le sue anticipazioni arrivano tanti messaggi, sono arrivati tanti messaggi al 335-5634-296. Un ascoltatore, a proposito dell'elenco telefonico come libro capitale della letteratura contemporanea, dice: mi viene in mente la barzelletta dello psichiatra in visita al manicomio che dà l'elenco telefonico da leggere a un matto che chiede sempre libri da leggere, ha già letto tutti quelli della biblioteca. Dopo un po' il medico gli chiede se ha letto il libro e il matto risponde: no, perché ci sono troppi personaggi. Ecco, ricalca l'articolo che abbiamo letto su Minima et Moralia. Vi segnalo oggi sul Manifesto un articolo che ci racconta un momento della storia italiana, un articolo di Giuseppe Galzerano, Una settimana lunga 100 anni, è il centenario della cosiddetta Settimana Rossa, proprio che è iniziata il 7 giugno del 1914 con la rivolta anarchica socialista, Enrico Malatesta. Malatesta l'aveva annunciato, la rivoluzione è scoppiata, la storia dei 7 giorni del 14, capace di lasciare nell'Anconetano e nella Romagna una traccia profonda nell'immaginario popolato. Il proletario sfiora la rivoluzione sociale e la sfiora dopo alcuni morti durante le manifestazioni che erano tutte profondamente antimilitariste. Come vedete, si anticipano pochi giorni prima dell'attentato di Sarajevo, il 28 giugno, si anticipano in questa storia che troviamo oggi sul Manifesto i temi della Grande Guerra e della Prima Guerra Mondiale che, io vi ricordo, ne abbiamo già parlato ieri, Radio 3 e Radio 2 insieme racconteranno proprio partendo dal 28 giugno con Radio 3. Lo farà Radio 3 il 28 giugno con due appuntamenti: alla Campana della Pace di Rovereto, con la lettura scenica di A Sarajevo il 28 giugno, nato da un progetto di Paolo Rumiz e Franco Però su un testo di Gilberto Forti, e poi al Teatro Sociale di Trento con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI alle 21, che ha commissionato per l'occasione una nuova composizione a Nicola Piovani. Ecco, io vi do il numero per informazioni e per prenotarsi, per andare a assistere a tutto questo dal vivo, che è lo 0461 219 555, lo ripeto, 0461 219 555. Ma se andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, troverete tutte le informazioni. Guido Zaccagnini invece, musiche legate alla Prima Guerra Mondiale, per esempio.
Ah beh, ce ne sono a bizzeffe. Ecco, tra l'altro, a proposito di radio e di centenari della Prima Guerra Mondiale, voglio ricordare che dalla fine di luglio alla fine di agosto, tra le 13 e le 13.30, proprio curerò un programma Musiche e Guerra.
Beh,
e quindi
ne
insomma,
avremo.
Ce ne abbiamo abbadilate di musiche.
Abbadilate, invece proviamo a selezionare tutto, le anticipazioni del primo movimento, insomma, lì almeno applichiamo il rasoio di Occam.
Oggi il rasoio?
Di Occam.
Occam.
Occam, giocatore alla destra, alla destra dell'Uruguay futuro, insomma.
Leggo adesso sull'ultima ora, lo Stato si impegna contro le infiltrazioni camorriste alla RAI. Allora no, a parte gli scherzi, cose serie, il 26 giugno 1933 nasceva Claudio Abbado ed oggi molti programmi musicali avranno a che fare con Abbado. Noi potremo presentare veramente in prima quasi mondiale, potrei dire, un disco della Deutsche Grammophon che verrà distribuito il 1 luglio prossimo, quindi siamo parecchio in anticipo. E poi un'anticipazione di Radio 3 Suite con un celeberrimo Requiem di Verdi, sempre diretto da Abbado tanti anni fa.
Vabbè, ma insomma, quando si nomina il maestro Abbado, vabbè, insomma, si assume insomma quella è così, insomma, il grande maestro. Questa mattina ringrazio Guido Zaccagnini, primo movimento tra pochissimo, insieme a Gina Collauto alla console, Isabella Carboni in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Io vi ringrazio, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.